Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Amiche e amici miei, siamo davanti a una delle pagine più grandi, direi, più misteriose e nello stesso tempo più vicine alla nostra cultura e al nostro mondo di occidentali. Il Logos, il Verbo, la parola, è un accostamento da parte del quarto evangelista di Giovanni alla cultura greca. Voi sapete che il mondo occidentale si fonda, lo sentivo dire stamattina mentre prendevo un caffè, dalla trasmissione Uomini e Profeti, c'è al sabato e alla domenica alle 9:30. Vi dico senza tante storie, se vogliamo crescere in una conoscenza della Bibbia che non sia troppo chiusa, programmi come questi li trovo persino io, che sono un imbranato, su internet, sono di un valore enorme. Spesso la nostra fede va a farsi benedire perché è sterile. Abbiamo la fede che potrebbe avere la bimba, e caspita, abbiamo un'età in cui la fede di una bimba non basta più, come il vocabolario di una bimba non ci basta più. Chiarito questo, c'è da dire che il mondo occidentale è legato a due grandi fatti: alla tradizione biblica e alla filosofia, prima greca e poi occidentale. Tutta la storia della filosofia, perlomeno per noi che siamo un po' ristretti, si ferma al mondo occidentale. Ma non sono qui per fare il come si chiama là, il mediatore culturale, non è il mio compito è un altro. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E poi al centro, Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Cosa vuol dire? Questa pagina, tra i suoi grandissimi doni di luce, ci dice una cosa fondamentale. Dio si rivela a noi nella storia, lentamente, con pazienza. Pensate alla pazienza di un papà verso la sua bimba. Non può di colpo farle entrare tutto in testa. È un cammino lento, è un cammino pieno di solidarietà. Deve saper gioire per tutti i suoi passi in avanti e deve avere una pazienza che non finisce più per i suoi ritardi, per le sue fatiche a capire, anche per le sue marce indietro. Dio è così per noi. C'è un secondo aspetto che vorrei dire. Non solo Dio si rivela nella storia, ma Dio ci rivela se stesso nella pienezza dei tempi. Dio nessuno lo ha mai visto, è Lui, il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, che ce lo ha rivelato. Deus absconditus, ci diceva la filosofia, ma ce lo dice anche la teologia ebraica. Dio è Dio. Noi abbiamo perso il senso della grandezza del Dio tre volte santo. Invece no, la scrittura ci dice che è in Cristo Gesù. È in Cristo Gesù. È in Cristo Gesù. E non per caso vi indico il bimbo di Betlem, la parola di Dio e l'Eucaristia. Perché sono tutte strade di rivelazione di Dio. E che Dio è? È un Dio di tenerezza, è un Dio di misericordia, è un Dio di fermezza, non c'è dubbio. Però non è mai un Dio di accusa e tantomeno di condanna. È il maligno che verrà definito l'accusatore, cioè quello che ti punta il dito e ti condanna. Dio no. Dio è colui che ci rivela un po' alla volta, come la bimba impara a scoprire che cos'è la paternità vivendo vicino a Raul. Per forza, non c'è altra strada. Non lo può capire al volo. Idem per la mamma, tra parentesi, Queste due indicazioni per darvi la terza, credo la più importante, la preghiera della parola. Amiche e amici miei, dovrei dire soprattutto amici miei, perché noi maschi, noi uomini, con la preghiera non abbiamo questa facilità. Probabilmente perché da bambini, almeno tutti quelli della nostra generazione, sono stati abituati a non manifestare i sentimenti. I sentimenti non si devono manifestare. Fai la femminuccia, fai la debole, il debole, eccetera. Tutte idiozie, ma così è. Perché dico questo? Perché su cosa si basa la preghiera? Vedete, Raul, mi dici per favore il nome di tua figlia? Io non me lo ricordo mai. È ella? Ani, è giusto. Se io voglio parlare ad Ani, mi devo mettere al suo livello. Al limite mi devo mettere con un ginocchio in terra perché i suoi occhi siano all'altezza dei miei. Vi prego, chi è Dio? Dio è colui che si fa Ani. Dio si fa piccolo. Allora la preghiera, prima di tutto, è leggere e rileggere la parola. E tanto per schiarirci le idee, non è vero che la preghiera nasce dalla fede. O perlomeno non è del tutto vero. Perché? Perché la preghiera è relazione. Tu mi parli, io ti ascolto. Ricordiamoci. Ecco un vero israelita in cui non c'è falsità e inganno. Aveva appena finito di dire Natanaele: ma che cosa mai può venire di buono da Nazareth? È Gesù che prende l'iniziativa. Zaccheo, presto, scendi, oggi devo venire a casa tua. Il più bello, quello che a me veramente fa innamorare di Cristo, è: donna, dammi da bere, con tutta la scena della Samaritana. Ma potrei star qui fino a domani. Perché vi dico questo? Perché preghiera è ascoltare Dio che parla a noi. Dio si fa piccolo come Emi. Noi non siamo abituati a chinarci, noi non siamo abituati all'ascolto, e l'ascolto spesso viene prima della fede, perché Zaccheo è solo curioso, Natanaele è persino scettico, la samaritana poi vola per tutti gli altri lidi, è furba, è di una prontezza, è come un gatto che cade sempre in piedi, però a lei: chi sei tu? Io sono l'acqua viva. Ecco, amiche e amici miei, vorrei dirvi, la parola prima di tutto ci è data perché la possiamo capire, non per caso vi ho parlato di uomini e profeti, intendiamoci bene, ma poi la possiamo accogliere nell'ascolto, magari per dire a Dio: non ti capisco. Dov'è il problema? Quante volte la bimba farà i capricci perché il papà tiene una posizione ferma che lei, a lei comoda non accettare, ma non può capirlo. Capite la preghiera veramente come parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Vorrei finire, avrei un sacco di cose da dirvi, ma mi fermo qua perché poi quando mi lascio prendere vado a finire alle calende greche. Sentite che cosa abbiamo pregato all'Alleluia il giorno di Capodanno. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Molte volte in diversi modi nei tempi antichi. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo di Cristo, del Figlio. Ecco che la parola illumini il nostro coraggio, perché a pregare ci vuole coraggio. Lo stesso coraggio che avete voi ad ascoltare me, io vi sono infinitamente grato. Voi non potete immaginare che dono sia per chi è chiamato ad annunciare la parola a chi lo ascolta. Beh, con Dio rovesciamo il discorso, è Dio che parla a noi. Che se riuscissimo a non farlo da soli, di leggere la parola di Dio, sarebbe un dono incommensurabile, perché da soli è molto più faticoso. Dio vuol parlare al cuore di ognuno di noi, ma se Raul vuol veramente passare un messaggio soprattutto alla più grande, perché la più piccola è ancora meno capace di accoglierlo, cosa fa? Se le mette tutte e due davanti le figlie, perché una aiuta l'altra, non solo la piccola, a dire: beh, papà sta dicendo qualcosa di serio perché non parla solo a me. Che lo Spirito Santo ci insegni a pregare, e grazie della vostra pazienza.